Buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, come vi pare, e bentornati al nuovo episodio dello Zazza Podcast.
Ma io non ho capito un cazzo.
Ecco appena la nuova puntata dello Zazza Podcast. Buongiorno, buonasera, come vi pare. Ecco ancora una nuova puntata dello Zazza Podcast. Ecco ancora una nuova puntata dello Zazza, Zazza.
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte o come vi pare e bentornati a un altro episodio dello Zazza Podcast, il podcast più affollato della provincia di Frosinone, anche perché...
L'unico.
Bravi. Quindi siamo qui questa sera con Paride, tornato dai mondi al nord.
Anche dette le altre.
Che c'è questo? Qualcuno ha aperto la finestra. Chi è quel mono che apre le porte?
Che è lo Vul. 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 Quindi cugino Hit, Vul.
Mark.
E
Bresci.
Oh, e Paride chiaramente che non manca mai. Di cosa parliamo oggi? Oggi facciamo una puntata un po' particolare.
Sulla guerra nucleare. No.
Che cazzo?
Che è successo in questi giorni, ragazzi? Sono successe una marea di cose.
Due missili.
No, questo è successo oggi, abbiamo visto tipo mezz'ora fa.
Però quella più frizzante.
A me sono successe due cose che già vi ho raccontato.
Mo ce le riracconti.
Vabbè, a parte che ho quasi assistito a un suicidio.
Porco Giuda.
È tipo 50 metri di distanza. Sì, praticamente sono andato da Frosinone Perugia. Ero con certi ragazzi a bere la birra fuori al bar. E a un certo punto sentiamo una botta di pistola. Abbiamo detto, vabbè, saranno... quelli che buttano i petardi, sapete, quando si tratta del stadio.
Sì, sì, sai, il classico...
Invece no, c'era l'ambulanza e c'è giunta voce che un tizio si è prima ubriacato...
E poi si è sparato.
E poi si è sparato la testa. Ma per i debiti.
Ti fa Perugia?
No, no.
Ah, ok, vabbè, può essere. Vabbè,
perché, però non è morto, Perugia. Perché ha detto
no, non
quasi...
è morto.
Ah, e perché hai detto prima quasi suicidio?
Perché non l'ha assistito.
Perché non ha assistito.
Ah, era quasi assistito al suicidio,
classico,
ma il suicidio è successo.
Il suicidio era
classico confetto perugino.
Pari da un fire stasera.
Che è morto l'uomo, ti vorrei ricordare.
Ma non è detto che sia morto. Poi non ho letto la notizia da nessuna parte. Magari Marco si è inventato.
In effetti neanche io l'ho letta sta notizia.
Quelli di suicidio ce ne stanno alla fine.
Certo.
E poi ho assistito quasi un omicidio.
Oh,
la prima persona.
E questa volta?
Al Mac di Frosinone, di Ceccaro.
Beh, questo spiega molte cose. Salutiamo gli amici ceccanesi.
Praticamente ero lì con la mia ragazza che non ci vedevamo da tipo due giorni. Ci vediamo solo la mattina, tra virgolette. E praticamente mentre stavo mangiando arrivano delle macchine al drive e cominciano a suonare, a fare bordello, quella. Nel frattempo una Yaris grigia se ne stava per andare e uno di questi del drive caccia il braccio fuori e ci dice mocca a mamma, così. Per i nostri ascoltatori che non sanno il ciociaro, mocca a mamma è tipo...
mocca a mamma,
mocca a mamma, vabbè.
Significa invitare la madre della persona a cui che appelli a ricevere, a fare una fellazio.
Esperto.
Ha parlato
il tecnico.
Il pussy killer.
Olè.
Olè.
Vabbè, questo con
all in.
Questo con la Yaris, giustamente, è tornato indietro.
Incazzato
con una bestia. Si è affiancato a questa macchina. Non so che si sono detti perché non stiamo lontani. Praticamente
si saranno scambiati delle idee su magari la filosofia di Kant.
Hegel,
e praticamente uno di questi della macchina è sceso, si è avvicinato alla macchina, gli dà un pugno in faccia, e noi finché stavano in due, stavano lì a due stupidi, vabbè. Però a un certo punto abbiamo visto che sono scesi altre 7 persone dalle macchine del drive.
Ma era una macchina sola? Erano tipo dei clown?
No,
c'erano più macchine?
Erano 3 macchine.
Ah, ok. Con 7 persone su 3 macchine, quindi come erano
divise?
Erano 2 smart. Ah, okay. E una Yaris e una Y.
Ah, ok, ok.
Nella Smart quando ci entrano due persone?
Due, tre sulla Yaris. Ok, se ne aggiungiamo altri 9 e sottraiamo quelli della Y, quanti ne rimangono alla fine? Allora, scriveteci il risultato sulle nostre pagine Facebook e Instagram.
Rubrica aritmetica e cazzotti.
Esatto.
Ma devo bestemmiare la
matematica. Diamo ripetizione di aritmetica.
Devo bestemmiare la Partiamo.
Mentre soccorso, attenzione.
Sì, io tra l'altro, un piccolo aneddoto. Mentre correvo c'avevo mezzo panino in bocca, quindi non riuscivo manco a urlare.
Ma che è? Scusa, ci provi Marco, l'urlo col panino in bocca.
Vabbè,
aspetta, scusa, un'altra cosa per la ricostruzione dei fatti. Sì. Che panino era?
Era un Big Mac.
Quindi solo grosso. Panino o menù completo?
Era menù completo, però mi sono preso un solo panino crispy e due cheeseburger.
Azzo, stava carburato, era pieno di energie.
E due pacchetti a lette.
Vabbè. Quindi e aveva tutto in mano.
Sul cofano della macchina.
Domanda importante, ma nel Big Mac c'erano i sottacieli?
Ragazzi,
perché mi piace? Allora, quelli là ti rimangi, vai in berserk.
Vabbè, ricordiamoci che è stato quasi ucciso un ragazzo, però,
Però spoiler.
Vabbè, e praticamente arriviamo là. Secondo quando siamo arrivati, un tizio, questo qua, ancora non era aperto in faccia, questo tizio per terra, gli dà un calcio qua. Abbiamo visto proprio il momento in cui si è aperto il labbro. Vabbè, noi ci mettiamo in mezzo, cominciamo a delinque, a dividere la gente. E tacché, mentre io stavo a prendere questo tizio ferito e caricarlo in macchina, scende l'amico suo, che dice non
c'è... L'amico del tipo a terra.
Sì, quello picchiato.
Scende questo ragazzo, finalmente, dopo la rissa. Mm-hmm. Ha lasciato l'amico da solo, tra l'altro. Lasciamo perdere. Non c'entra niente, gli arriva un pugno che cade per terra sul muricciolo del Mac. Si apre pure lui.
Però posso dire una cosa, instant karma.
Vabbè. Probabilmente ho avuto la lucidità di prenderli tutte e due, caricarli in macchina e di farli andare via mentre io mi tenevo questi fermi.
Mark è caricato con la Zaza Energy, è diventato l'eroe di quel McDonald's.
Tra l'altro sono stato pure mezzo minacciato, perché sono stato pure mezzo minacciato, non voglio fare nomi, però mi è stato detto tipo io sono, quindi se succede qualcosa ti ritengo responsabile. Oddio. Ho detto ma rificcato in macchina, vattene a fare luce, ho detto.
Era Carlo Calenda.
Vabbè, è finita fortunatamente bene.
Ma hai dovuto menare le mani?
No, quello no, però ho dato spintoni, cioè nel senso allontanavo i ragazzi. Beh, erano tutti pingisicchi.
Pingisicchi, traduciamo per i non nativi?
Molto magri.
Molto magri. Okay.
Quindi erano ragazzini.
Sì, c'erano 18-19 anni.
Ma tra l'altro io ho saputo di ritorno dalle terre del nord.
Sì.
Che qua, insomma, c'è un boom di baby gang a Frosinone.
È in Frosinone, ma anche a Veroli, mi hanno raccontato cose incredibili di Veroli.
Tipo?
È tipo che ci sono appunto dei gruppetti di ragazzini, alcuni italiani, alcuni extracomunitari, che vanno in giro di notte, tipo se vedono anche un signore da solo, una persona da sola, ci rubano telefono, cose, li menano, fanno i video e poi scappano. Comunque c'è questa cosa di movida violenta che tipo davvero
il mondo. Beh, però, cioè, nel senso, quanto è grossa, vero lì? No, se rubi il telefono uno e scappi, fanno. Ti corrono dall'altra parte della circonvallazione, li prendi.
Vabbè, ma se sei un anziano, mettete i panni di un anziano.
Ma dico i carabinieri, mica l'anziano.
Sì, ma penso se tagliamo un pugno in faccia a un anziano, lo stendi per terra, non sai manco chi cazzo ti ha rubato il portafoglio, per esempio.
No, ma io dico le forze dell'ordine, cioè quanto può essere difficile. Mo se mi dici Roma, Torino, Milano, quanto può essere difficile prendere una baby gang dentro Veroli. Cioè Veroli non è enorme.
Ma lo sai, è la stessa cosa che mi sono chiesto io, perché pure Ferentino, Veroli, se posti così piccoli, ma come fa a esserci un tale clima, perché comunque sia, pure se ci sono questi individui che fanno queste cose, no? Scusa.
Attenzione, visto che abbiamo bloccato, silenzio.
ASMR.
Comunque, per finire la storia, quando sono riuscito a mandare tutti via, tra l'altro la sicurezza del Mac proprio
non ha fatto niente,
praticamente c'avevo le mani sporche di sangue. Fortunatamente è andato all'ospedale e si è scambiato i contatti di Instagram. E adesso sto parlando con questi, tra due, quando tornano da Milano dovrei incontrarmi con loro.
Ma hai avuto modo di fare delle foto, cioè per testimoniare?
No, però le altre teste di cazzo che stavano ferme a ridere e scherzare facevano video e se ne sono andati. Non è intervenuto nessuno a parte me e Luigi.
Non si fa. Però, lato positivo, ti sei riuscito a finire di mangiare il panino.
Sì, mi sono mangiato pure quello di Francesco.
Oh, ah, good ending. Good ending. Good ending. Ragazzi, che ne pensate di questa movida malavita dei giovani della ciociaria?
Beh, io, cioè, io non ricordo. Cioè, mi sembra un po' fuori dal normale della provincia, cioè nel senso almeno su Ferentino.
Io mi ricordo che un annetto fa si parlava di gruppi Telegram.
Sì, dove si incontravano il fabbotto. Dove quest'estate?
Sì, dove i ragazzini anche proprio dell'età scolare si facevano questi gruppi per incontrarsi a un certo orario e fare tipo fight club.
Dire il questore di Frosinone che bisogna far rispettare le regole dei locali, di questo, di quell'altro. Molto semplicemente, se a delle persone giovanissime, piene di sconvolgimenti ormonali, l'unico svago che gli offri è andare al bar e prendere dell'alcol, la violenza prima o poi ci sarà, punto e basta. E sai che vi dico, io faccio vado proprio oltre, non è manco colpa loro quanto delle istituzioni.
Io c'ho un'altra soluzione.
Vai.
Che non solo è una soluzione per arginare il problema, ma è anche per proprio, come posso dirti, sistemare altri problemi che non c'entrano nulla. Ad esempio, vai, l'economia frusinate.
Ok.
Hunger Games. Un Hunger Games ciociaro.
Cioè?
Solo nella... di Maranza, però.
Come si chiama?
Bresci, perdonaci, per un attimo abbiamo pensato che stavi per dire qualcosa di sensato.
Temo!
Guarda che c'avevo tantissima speranza.
Invece.
Qual è, come si chiama il quel bosco che sta tra Frosinone e Cercano?
La macchia del fallito?
Alla macchia sfaita, ci mettono tutti i
ragazzini a scarnasse,
tutte le telecamere nei fogliati, le cose, e fai,
attenzione,
un reality show di quelli che
c'è vol pronto.
C'è qualche, cioè, secondo me, un senso dietro questa cosa che potrebbe apparire.
Porco due, a sorpresa si schiera.
Qual è la cosa? Semplicemente non di farli scannare, ma qual è il punto? È che ci stanno alcune pratiche che convogliano in un senso positivo
la violenza,
alcuni giochi, diciamo, convogliono non la violenza ma l'energia aggressiva che per forze di cose in periodi del cazzo questi qui saltano alle stelle, no? Soprattutto sì, in un territorio come quello che stavi dicendo tu, Paride, in cui l'unica offerta che il territorio fa è l'alcol,
trincare,
è il trincare,
la birozza.
E non è una potrebbe essere una delle cose, una delle attività, non proprio l'Hunger Games, però mi viene in mente la cosa di Giampaolo, no?
Sì,
il gioco rituale della guerra dei colori, per esempio.
Ah,
no?
Okay.
Yeah. Si convoglia l'aggressività repressa.
Aspetta, spiega per due secondi che cos'è, per chi
ne abbiamo già parlato, però per chi si fosse perso le puntate precedenti.
Che questa guerra dei colori era inserita all'interno di un percorso, un festival dell'arte romantica, ed era...
E che festival?
Che festival?
Festival?
No, e che festival?
Che era un bel festival.
L'unica cosa sensata è con questo...
Bravo. Gli ultimi cent'anni.
La tocca piano.
E all'interno di questo percorso verso la fine c'era questa parte che era, diciamo, il climax di fronte alle mura ciclopiche, simbolicamente di fronte alla Porta Sanguinaria, dove si dice che avvenne, non si sa, una grande guerra, o comunque uno scontro.
Delle battaglie. In teoria tra Roma e Ferentino.
Tra Roma e Ferentino.
Infatti parliamo di... siamo a Ferentino, nel siamo comune Ferentino.
Avveniva questo gioco rituale organizzato da un pittore molto bravo, viene da Bologna, si chiama Giampaolo Barilla, che salutiamo.
Salutiamo!
Ciao.
Sicuramente ci segue.
Ci seguirà, certamente. E questo gioco rituale un gruppo di persone si sfidavano con delle maschere e una musica tribale a colpi di colore. Il punto era massacrarsi a colpi di colore, cioè, senza appunto farsi realmente del male, però erano implicate in realtà delle azioni anche non aggressive ma energiche, anche si richiedeva di catalizzare molto l'energia aggressiva in questa azione.
Una valvola di sfogo.
Una valvola di sfogo, ma che ce ne sono tantissime. Questa è la cosa che si avvicina di più a quella che aveva proposto Dresci, che in qualche modo sì,
una cosa che visto da fuori poi sembrava effettivamente violento, cioè era molto strano perché sì, era messo tra violenza, però diciamo e gioco, ecco, questo gioco, è un sì. po' il
stile soft air. Allora,
infatti, stile soft air, sì, un'altra soluzione sì. potrebbe essere, cioè abbiamo tantissime location a Frosinone, appunto foreste, boschi, fiumi. Frosinone deriva dall'antico
Frusna,
la terra
dei fiumi.
Dei fiumi.
Cioè, e... più di un del cosa, insomma.
Sì, 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 sì.
Certo, c'erano anche il che, il quando,
il dove. Il dove era più bello di lui.
Il chi era quello che proprio passava.
Il più pericoloso era il perché, però. Comunque sarebbe spettacolare, cioè immaginatevi dei tornei di soft air.
Bellissimo.
Io devo dire, però,
ogni weekend tu invece di
però vedi il soft air c'ha le ballette, quelle che spari di plastica, no?
Mezzo alla fine. No, anche di colore in realtà, no?
Quello è paintball.
Ah, o anche paintball, no?
Però sì, potrebbero essere un po' inquinanti. Allora io ti dico, no? Aspetta, perché
quando dici il gioco?
Sì, biologici.
Sono biologici. Praticamente si
Ah, vabbè, niente, ho detto una cazzata.
Sono biodegradabili.
Tra l'altro il fiume cosa?
Però dilla comunque, ragazza, la cazzata.
No, perché io stavo a dire, allora a sto punto famo all'arma bianca. Facciamo proprio gli eserciti, tipo l'ARP, eserciti armati di spade, mazze, di gomma piuma. Ci si incontra e padapam, bim bum bam, ti sfoghi una giornata e poi alla fine si va a mangiare tutti insieme.
Guarda, io ce l'ho un'idea, l'ho detto pure in macchina con voi due. Proponiamo al comune di Frosinone di fare un grandissimo colosseo.
Ah,
che li buttiamo dentro con delle armi e vai piccate, ammazzate.
Finte però.
No, vero.
E allora no.
Molto simili. Devo dire, magari facciamo domeniche alterne.
No, però sono abbastanza
una volta nel bosco di Faida, un'altra volta al Matusa.
A volte andiamo a prendere dei leoni.
Tra l'altro, il fiume cosa? Che deve il suo nome mitologicamente alla domanda che direttamente il territorio di Frosinone ci si chiede cosa e niente.
cosa? Il fiume.
Non ci abbiamo niente.
Cioè, il fiume cosa e il monte niente.
Bellissimo. Niente.
Vabbè, a parte guardi giù, scherzi. Però domenica devo dire, cioè quando è successo questa cosa della rissa, non mi ricordo, 3-4 giorni fa, non mi ricordo, scusatemi. Solo a Frosinone c'erano dei controlli. Stanno facendo l'alcol test ai giovani, i 16enni, 17, i minorenni comunque, stanno a controllare.
Ultimamente infatti ho visto molto
polizia, vero? Pure a piedi. Ci sono delle pattuglie pure a piedi. Però secondo me, alla fine, se ci stanno i poliziotti e fanno... Anzi, fanno ancora più un macello.
Non ho primi che vanno a bere.
Appunto, quindi...
Ah, io diciamo sono un po'...
Guarda, ti dirò, vorrei dei poliziotti americani in Italia.
No.
Ma Zun, ragazzi!
No, grazie.
State fermo.
Attenzione che si diciamo... un po' bronzata alla fine, no?
Io diciamo, concordo, cioè io penso che ci siano molte attività che si possono fare sul territorio, anche appunto di ludiche, cioè ricreative, artistiche, ludiche, aggregative.
Posso interrompere?
Anche finisco?
Sì,
e
sì,
poi anche diciamo, perché no, utilizzando la violenza in senso costruttivo, no? Come gli esempi che abbiamo fatto, cioè il software che in quel caso è più agonistico.
Sì.
O appunto come l'esempio della performance, diciamo, palo,
teatro,
sì,
insomma,
teatro, insomma. Ecco, tutto questo secondo me può essere messo in campo. E ci deve essere, però, secondo me, anche, diciamo, io sono un po' contrario a quello che ha detto Paride sul discorso le istituzioni non possono fare nulla. Cioè, secondo me,
no,
la presenza...
Non ho mai capito, ho detto non che non possono fare nulla, che sono i primi responsabili.
Sì, però che c'è, cioè, per esempio, lo schieramento di maggiori forze dell'ordine per assicurarsi che magari la gente non beva e diventi molesta, cioè non ci trovo nulla di male.
Beh, no, senso, può essere una
con Gino, non sono d'accordo.
Sì, cioè tu offri l'alternativa, però non è che dici offri l'alternativa e poi
diciamo c'è una cosa controlli. Che dice Varide, secondo me, che qual è, oltre al non avere valvole di sfogo, oltre ai soliti al bere o comunque alle poche cose che vengono date a c'è anche secondo me un problema di scollamento verso il luogo, verso i luoghi. Certo. Quindi è come il luddismo, cioè mi viene da pensare come dire, rivolgersi aggressivamente verso uno spazio che è ostile.
Sì, sì. Quindi tu dici la popolazione di Frosinone non riconosce come propria Frosinone.
Assolutamente no.
Sì, io concordo con questo modo di vedere.
Ma posso dire una cosa?
Scusa, volevo rispondere a Cugino Hit su quella cosa. Ti dicevo, no, ma sai qual è il problema, Cugino Hit? Che se tu fanno i controlli, va bene. Però se tu già... cioè, c'è una situazione di frustrazione repressa e l'unica cosa che fai è mettere solo controlli, quindi reprime ancora di più, o magari non si danno più le coltellate sopra alle vasche, come si chiama la parte di
Frosinone?
Ai piloni, se le vanno a dare da un'altra parte peggio, e se cadono succedono magari le cose come a McDonald's, quindi sì, controlli va bene, però se non proprio in contemporanea tu non dai una possibilità a sti ragazzi, a ste ragazze, di fare qualcos'altro. Dove, cioè, come ti posso dire, la coperta è corta, copri da una parte e si scopre dall'altra.
Sì, ma infatti questo dicevo, cioè dicevo, serve uno e serve anche l'altro, perché mo, parliamoci chiaro, ci sono anche determinate situazioni, e l'abbiamo vissute spesso, dove non sono manco i ragazzi a far casino, ma c'è gente di 40, 50 anni.
Certo.
Ce l'abbiamo vissuta noi 2 giorni fa. Cioè, no, là c'è gente che
viene da loro.
Viene da loro, soprattutto, no? Più che dai, cioè, francamente, dai giovani, nel senso che hai delle situazioni, cioè, abbiamo assistito più volte a delle situazioni che un'attività, nello specifico un bar, si trovava a dover questionare e avere rotture di palle dalla solita combriccola di 4, 5. Quarantenni, cinquantenni che sostanzialmente si embriagano di default, lì non è che non è perché non c'è un'alternativa, quello è semplicemente alcolismo.
Spesso,
sì. In quel caso, una maggiore presenza delle forze dell'ordine può avere senso, perché tu in quel caso dici: ok,
vorrei dire una cosa.
Intervieni, no? Intervieni, sei presente sul territorio, questo voglio dire.
Io vorrei solo
tutte e due vanno, ci vuole una giusta misura, chiaramente.
Okay.
Allora, io vorrei, forse sarò ripetitivo. Però a Frosinone hanno chiuso due centri sportivi, che è brutto. Sta per chiudere la Palasport, quella l'Acqua Sport.
Pure quella chiude.
Quello sotto lo stadio del
Sì, sì, ho capito. Quello pure quello, sta chiude tutto.
Cioè,
chiediamo Frosinone.
No, ma il fatto che questi giovani si trovano pure a un certo punto, non hanno più sport. Perché lo sport è pure una valvola di sfogo. Cioè, per me, quando io giocavo a pallone, per me il calcio era uno sfogo.
E certo.
Quindi, non avendo più questi sfoghi dove girare e andare, quelli che fanno? Vanno girando con le macchinette fino a tarda sera.
Sì.
Fanno a botte, si accoltellano. Rischiano pure di morire, come è successo a me l'altra sera.
La droga che qua
a La droga che ormai qua al centro... Il centro di tutto, la droga.
Da un bel po' Frosinone, però in effetti.
Quindi, cioè, cosa vogliamo pretendere noi?
Beh, torni a quello che diceva Vol, no?
E poi...
Vol.
E poi, secondo me, si associa anche a quello che dice Paride su questa... Che, secondo me, in questo periodo si sta esacerbando questo aspetto repressivo, in un certo senso, anche se pensiamo alle vulgate del è finita la pacchia, che okay, vabbè, cerchiamo di sottolinearle questo, è finita la pacchia con i come si chiamano, con i fannulloni, no, con i sbandati, che veramente
i devianti,
gli sbandati, che poi ti viene in mente il grande Del Boschi, no? E adesso tocca ai fannulloni, quindi, cioè, è come se ci fosse veramente una cappa di aggressività nei confronti dei
giovani.
Sì, è indubbio che quel tipo di reclama si riferiscono alle nuove generazioni, cosa che non crea in loro. Crea l'atteggiamento dei prigionieri che vengono inseguiti, che vengono perseguitati, è che per sfogarsi, dato che sono, si sentono dei criminali, perché è così che li trattano questo tipo di politica, che cosa fanno? Si comportano come criminali.
Anche perché te lo dico io, cioè tu provochi, 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 a una certa io mi rifionno. Cioè, capito? Se io devo sentir dire il soggetto di turno che hanno messo a fare ministro o viceministro che rompe coglioni ai giovani, dove sono 30 anni che se mangiano tutto, risorse, il cambiamento climatico, le pensioni, a una certa la voglia di dargli un cazzotto in bocca mi sale, capito? Certo.
Se mangiano pure i fondi che
ho sentito che il vice ministro alla sanità, il vice, attenzione, vice ministro alla sanità,
quindi che, manco il ministro,
il vice ministro ha detto dei Fratelli d'Italia, mi sembra, ha detto che non è sicuro che senza i vaccini sarebbe andata male.
Ah, sì, vero, COVID. Vero.
Ah, sì,
sul COVID, sì, ricordo. Sul COVID,
ho capito, ma questo è il vice ministro della sanità, capito?
Ma guarda che proprio, diciamo, recente.
Sarebbe carino, questa è una cosa che lancio al tavolo della discussione.
Sì.
Analizzare, diciamo, il nuovo governo Meloni ha fatto 4-5 interventi.
Ma uno peggio dell'altro.
Se entriamo, cioè sarebbe bello analizzarli su quelli che hanno fatto ad uno e vedere quanto questo governo sia in realtà un governo sceriffo. E qua torniamo alla cosa che diceva
sì, ma no? Sceriffo e coglione, perché
stanno a fare.
Scusate, ho trovato proprio il sottosegretario alla salute Gemmato di Fratelli d'Italia. Non ci sono prove che senza vaccini sarebbe andata peggio. Cioè, pensa questo che cazzata che ha sparato. Ma poi che vuol dire? Non ci sono prove che senza vaccini sarebbe andata peggio. Cioè,
è una negazione.
Cioè, è come se tu ti metti.
È una cosa. Cioè,
ti schianti con la macchina.
Sì,
sì, è come se ti schianti con la macchina, con la cintura messa. E uno ti dice, hai visto, hai fatto bene a mettere la cintura e tu, bah, non lo so, magari se non me la mettevo
non succedeva niente. Non ci sono prove che senza la cintura non
si... ci sono prove perché ci sono paesi che invece non hanno tutto questo tipo, che invece stanno...
Hanno avuto meno copertura vaccinale.
E stanno pagando le conseguenze di quel tipo di
cioè, raga, pensate che scienziati che ci abbiamo al governo.
Beh, vedi il Brasile, no? Il Brasile, Bolsonaro, è successo un casino, per esempio.
Comunque, per tornare un attimo alla discussione della violenza giovanile in provincia, no? Prima ho detto la cazzata di turno. Però adesso volevo dire una cosa un po' più seria, poi.
Vai.
Vediamo.
Dice un'altra cazzata.
No. Okay. Magari sì,
dice un'altra cazzata. La cazzata che è stata di spunto.
Che è stata di spunto una cosa più seria.
Esatto,
quindi.
Esatto.
No, comunque, cioè, quello che diceva Vull, mi piaceva anche per il fatto che, se notate, poi magari è una mia bias, non è così effettivamente, tutti questi episodi accadono sempre in quella sorta di non luoghi. No?
Mm-hmm. Ah, okay.
Che non hanno un'identità, sì, che sono tutti uguali, no? Che può essere appunto il McDonald's, che è uguale in tutto il mondo, il baretto che non c'ha nelle strade di provincia dove non c'è un radicamento storico, no? Sono tutti i palazzi modernisti uguali, che quindi proprio il senso di non appartenenza diventa quasi un motivo in più. E tipo c'era questo antropologo sovietico che si chiama Shiro Kokorov, che parlava del, secondo lui, il rito, diciamo anche il sacrificio, erano proprio una valvola di sfogo sociale, no? Però è una cosa che chiaramente immersa tutto uno sfondo religioso, però c'era tipo, ecco, non soltanto per la violenza, ma proprio anche per una sorta di tutte le tensioni all'interno della società, che non dovevano per forza essere quelle dell'uccidere, esatto. No? Poi deve essere anche quello, ecco, lo sciamano, tra virgolette, poi non stare come nome, come termine, però che magari era un curatore e a volte però non è che curava il singolo individuo, curava il male dell'intera società,
sì,
no? Il malessere, esorcizzava dei demoni. E questa qui è un'altra cosa che si è persa, perché può esserci soltanto in una società che comunque sia ha un tessuto sociale, che praticamente non avrà le connotazioni in Italia nel 2022 che può avere nella Siberia del 1800, ma chiaramente questi rituali, anche laici,
all'interno di una società ci devono stare.
Questo perché secondo me Brescia, secondo questo tipo di esiste questo tipo di pratiche che poi si sono perse, però per dei motivi, per cui motivi storici, per quelli banalmente perché adesso in una città teoricamente c'è tutto, no? Quindi in teoria non si pone il problema dello spazio. Lo spazio è una cosa che non dobbiamo domandarci, perché c'è il bar, c'è l'acqua, c'è l'elettricità, c'è il negozio.
Anche sono anche una fiera, oppure la domenica in chiesa, oppure sì, il carnevale. Erano tutte delle cose che comunque c'era proprio anche uno sfogo, perché comunque di socialità, di ritualità.
Lo spazio non è una, è una cosa che, come un altro teorico molto importante che parla proprio della dello, il problema dello spazio in un libro che si chiama Modernità in polvere. Il problema dello spazio in realtà è sempre da porre. Lo spazio non è da essere, non è una cosa scontata. Ogni volta bisogna produrlo, ogni volta bisogna far sì che si creino delle forme di rappresentazione di qualsiasi tipo, perché per esempio poi si pone il problema per le comunità, per esempio le comunità nomadi, le comunità migranti, quale tipo di identità ha una comunità che non ha un luogo di appartenenza? È un problema, quindi bisogna creare delle rappresentazioni che si attacchino a quel tipo di...
Qua in zona, ad esempio, ci sono le varie festività dei santi patroni.
Tipo?
Sì.
Beh, Sant'Ambrogio qua a Ferentino. A Frosinone no, a Frosinone questo ruolo ce l'ha più il carnevale, no?
Sì.
Che come si chiamava? Come
la festa della Radica.
La Radica, ad esempio.
Però se vedi...
Però c'è questo problema che, secondo me, nel rapidissimo passaggio che c'è stato nel dopoguerra da una società contadina a una industrializzata, è andato verso la centralità del patrono, perché è andato perso un po' il senso del sacro legato alla chiesa, ma non è stato sostituito da nient'altro, se non, se vogliamo fare una lettura ampia, se non dalla televisione, no? Ad esempio, certo, mi viene in mente, come ti posso dire, il Festival di Sanremo. Però anche lì non c'è stato mai un grande evento che fosse davvero unificante per tutta la nazione. Mi viene più da pensare, tipo per dire, le feste comandate, c'hanno un po' questo ruolo, ma pure quelle si vanno sfebbrando. Quindi magari ci troveremo in un futuro in cui ci avrai tutto a portata di mano, ma non ci avrà, non mancherà del tutto il tessuto sociale, perché non ci sarà mai nulla ad esprimerlo in un solo modo, in una sola voce, in un determinato momento, no? Certo. E se accade una situazione del genere, cioè se il tessuto sociale è sfibrato, se non c'è rappresentazione, il fenomeno delle baby gang un po' si capisce perché viene fuori, no?
Forma di rappresentazione.
Bravo, perché invece di averci una rappresentazione del paese, allora c'è la tua gang,
o della tua famiglia,
vi date un nome, certo, è più piccola, sono solo dei nuclei.
Si ispireranno, sicuramente avranno visto film.
Ma ci avranno tutta una serie, avranno dei simboli, avranno un loro simbolismo, anche avranno una loro religione.
Ma
no?
Anche semplicemente magari che comunque si conoscono, hanno, un nomignolo, dei modi di... Cioè, quelli che ci sono
quel nomignolo, quei modi di... Le prendono sempre, cioè saranno sempre un po' iconici, no?
Capito, no? Cioè, comunque sì, c'è sì. La fraternità che ci sta in qualsiasi gruppo di amici, che magari è ancora più sentita nel momento in cui ti vai a ammazzare di botte uno...
Ah, tranquillo, a te è sentito da...
E quindi comunque
che quasi digerisce, qua c'è
Ginit, ma i cazzi tuoi Ginit, fai.
Guardami.
No, non me li voglio fare i cazzi miei.
Stiamo registrando, sì, Mol.
Perché questa cosa che tu hai detto adesso mi apre, diciamo, io come li chiamate, yacht takes. Ce n'ho uno. C'è una cosa che proprio me la tengo qua.
Aspetta. Ma quindi questa spilletta, cioè questa maglietta della decima mass c'entra un
sigla.
Volevo dire questo. Secondo me, sul fenomeno delle baby gang, io sono d'accordo su tutto quello che avete detto. Sono d'accordo sul fatto che ci siano dei modelli si tentano di... si inseguono e si rappresentano, cioè si creano delle rappresentazioni basate su delle icone. Però secondo me il riferimento non è tanto il mondo cinematografico,
ma quanto?
Quanto quello musicale.
La trap.
Secondo sì, me, secondo me, tutto il fenomeno musicale, non solo della trap, cioè diciamo soprattutto in Italia, no? L'unico dialogo che si è creato a partire dalla musica rap, pensiamo a Marrakesh e tanti altri, Gepeghegno, eccetera, eccetera, e poi per arrivare proprio alla trap, è solo e unicamente ho fatto una sbraga dei sordi, so potente, i sordi mi hanno dato uno status,
la droga,
spaccio, c'ho la mia gang, se mi rompi il cazzo ti sfonno, t'accoltello, t'ammazzo.
La copia di una copia di una copia dell'americanata.
È l'americanata, cioè secondo me, finisco questa cosa, cioè il fatto di arrivare, cioè secondo me adesso quella roba lì, ok, che magari apparteneva alla cultura rap, eccetera, eccetera, è stata totalmente svuotata ed è diventata pura e semplice spettacolarizzazione della violenza. E quindi non è un caso che molte delle baby gang riprendono linguaggio, modo di fare e cultura da un qualcosa che è totalmente, cioè è vuoto, è solo speculazione, cioè anche quello è diventato speculazione.
Beh, diciamo che la musica è passata in secondo piano da un po' di
tempo. Sì, è passata in secondo piano, ma la colpa io la do anche a per esempio Marrakesh, cioè come rap e come musicista è bravo, però Marrakesh, cioè hai rotto il cazzo, cioè hai fatto una marea di album e parli solo e unicamente di una cosa, hai rotto i coglioni. Perché a un certo punto, quando hai un potere, no? Quando hai un potere comunicativo, e prima Paride bene o male l'ha toccato arrivando a citare di fatto Pasolini col discorso sulla televisione, oggi viviamo dove la televisione è meno potente dei social network e le figure degli influencer ce lo dimostrano. Però mi stanno estremamente sul cazzo queste figure, soprattutto delle figure artistiche, che hanno un potere a livello di influenza nella mentalità, nella cultura, nello stile di vita, e lo usano
in modo sbagliato,
lo usano per fare le marchette.
Ma c'è un take ancora più
alto. Volevo dire solo una cosa. Allora, pure la musica rock e blues facevano canzoni sulla droga, ma in modo intelligente le facevano. In modo intelligente in cui non capivi. Questi qua lo dicono proprio esplicitamente, che io spaccio, io ti ammazzo la mamma, ti ho scopato la ragazza. Questo dico, dopo quando li incontri questi ragazzini, è normale che a 7 anni bestemmino la Madonna o se fumano le sigarette. No, è vero. O se fumano le sigarette. Perché c'hanno questi esempi, come dici tu, che ti portano sulla brutta strada. E dopo succede quello che è successo quell'altro giorno al McDonald's. È normale.
Quindi... cioè io sono un take ancora più hot del
time. Vai.
Però qua sentite, che senso hot?
Sentite che la temperatura quasi alza, si è alzata.
Cioè il rap italiano, quando dice, okay. Il rap italiano, e quando parlavamo di luoghi e di cultura senza radici, è proprio quello, cioè è la cosa più senza radici che c'è, perché non solo è un'americanata copiata, ma copiano dei modi di fare e di essere nati in una sottocultura, quella afroamericana, copiata dai bianchi americani e poi ricopiata dagli europei, che quindi stanno a tipo 3-4 livelli di distanza.
Ed è, allora infatti qua nasce secondo me il problema, perché è in realtà una forma di arte, di musica, che è nata proprio per rispondere
tipo di esigenza,
alla perdita di simbolicità dei luoghi. Quindi è una cultura senza origini, una cultura senza patria, che è nata proprio per in qualche modo dare il problema qual è? Che attraverso le mille copie senza più ormai originale, quello che resta è appunto questa, questa comunicazione della violenza, che come dicevamo prima, quello che va a incentivare, proprio a, comunque a supportare, è proprio questa mancanza di possibilità di incidere in modo operativo sul territorio. Mentre loro in questo modo, con le baby gang, cosa fanno? Hanno un tipo di presa sul territorio, stanno facendo qualcosa, certo. Operano in qualche modo, hanno una
ragione su questa cosa.
Una presa aggressiva sulla realtà,
guarda,
in qualche modo.
Tipo, quest'estate, non so se l'avete sentito, c'è stata una guerra, loro la chiamano guerra tra trapper, proprio vestiti come gli americani, visto così, gli americani si mettono le bandane di color verde, per esempio, per
identificare... Crips, diciamo.
Sì, tipo per identificare la loro banda, no? Okay. C'è stato un periodo quest'estate dove per Milano non si può, la gente come noi non poteva uscire perché ci stavano questi che andavano girando per altri quartieri perché si blastavano loro per sfornarsi le mazzate, per coltellarsi. Ma pure da tipo gente da Roma andava a Milano per prendere un trapper che ha parlato male di lui, per esempio.
Però vedi, c'è proprio la copia di quello che fanno.
Mi viene in mente il concetto di simulacro sotto il capitalismo. Che vuol dire? Vuol dire che tu, man mano che tu copi da un originale, fai la copia dell'originale, poi la copia della copia, la copia della copia della copia, ad ogni livello di copiatura, alla fine ottieni il simulacro, cioè qualcosa che è totalmente lontano dall'origine. Esempio, faccio un esempio rapidissimo. Cioè, prendi il pesce, che te lo stai... cioè proprio il pesce vivo, pesce al forno, che sarebbe una copia del pesce a cui tu modifichi una roba per rendertela utile. Allora dopo fai, che te devo dire, i bastoncini di pesce. Allora dopo i bastoncini di pesce fai il pesce essiccato. Dopo il pesce essiccato fai le patatine al gusto di pesce.
Mamma, che
capito? Dopo le patatine al gusto di pesce fai, che te devo dire, gli Oreo o i biscotti che hanno la forma del pesce. Cioè, più, cioè sì, non esiste,
vero,
più.
Vero,
non esiste. E quello è il simulacro. Cioè una cosa che si sta a simboleggiare qualcosa che però non è più quella cosa. Un po' come ste baby gang che sono stati la copia della copia della copia di una certa sottocultura, adesso che so praticamente niente.
Ma qua parite, esatto, qua parite citando appunto simulazioni e simulacri, no? Cioè, proprio su questo piano c'è pure da pensare dal fatto che la versione autentica, no? Quella, diciamo, afroamericana, aveva un motivo per cui parlavano della violenza, anche perché diciamo che molti parlavano della violenza anche criticandola, comunque dando un... raccontando un vissuto, no? Quindi ci sono pure quelli che la glorificano, ma non sempre, anche Tupac ad esempio, una grande.
Mi veniva in mente proprio Tupac.
No? Comunque la criticava anche. Però in generale, tipo anche il farsi grossi, eccetera, nasce in un contesto sociale di una comunità, diciamo, vessata dalle autorità, certo. Che è vissuta in quartieri poveri grazie al, che non so, al redlining, che praticamente erano quelli che non vendevano, non affittavano le case agli afroamericani, quindi li ghettizzavano in un posto,
certo, sì.
E la violenza della polizia, quindi in zone, cioè un'etnia economicamente depressa, in cui quindi riuscire a fare soldi anche in maniera illecita era quasi un modo per rivendicare una propria rivolta sociale personale contro un sistema che comunque ti andava avanti e ti emarginava, mentre invece se lo fa il bianco francese, tedesco, italiano, cioè non è la stessa cosa, cioè non puoi riportare quel modello là, capito? Cioè fondamentalmente, ma nella stessa Stati Uniti, adesso non più perché è una cosa sudocanata, i rapper bianchi, però mi ricordo ai tempi di Eminem c'era proprio questo discorso qua.
Sì. Ma prima ai tempi di Eminem, come hai detto tu, si sparavano proprio tra gang, eh?
Sì.
Cioè tipo il rap, se parlavi male di un altro rap, veniva quel rap e ti sparava senza pensarci due volte.
Ma sai che ti dico? Che pure mo si sparano senza pensarci due volte, ma non sanno perché.
E quello è il problema.
E forse è ancora peggio.
Bene, ragazzi, allora il problema è questo. Zazza Podcast vi offre tutte le soluzioni. Contattateci e insieme ci mettiamo pure un set di pentole.
Sai, dice l'ultima...
Sei caramelle...
Aribor. 6 pacchetti di caramelle Aribor.
Io ho l'ultima soluzione, se vuoi.
Ah, è vero, Mark non ha dato la sua soluzione.
No, l'ho data, però questa è mi è venuta dopo.
Ah, questa è la missione.
Questa è la cazzata.
Ma no, questa era quella più cattiva.
Vai, quella è
paurissima, mi dissocio.
La soluzione finale.
No, praticamente comportarsi come si comportano loro.
Sì, cioè facciamo la gang noi.
Facciamo una gang.
La Zazza Gang.
Andiamo in giro per
fatta, regà.
Andiamo in giro per fusione vestiti da
come quelli di Arancia Meccanica.
Di Arancia Meccanica?
No, ci vestiamo come le team.
Arancia vedi che esce sempre qualcosa,
esce sempre di Arancia Meccanica. No, una volta c'erano i caratteristi e oggi li fa tutti Favino.
prima c'erano i olio di origino e Mangarelli.
Visto che siamo a Frosinone, perché invece la radica meccanica.
La radica meccanica. Questo è il titolo. Sì, la radica. Oh, attenzione, la radica meccanica.
Sfonda tutto.
Va bene, io voglio essere chiamato Dr. It.
Ma
lui vorrebbe dire qualcosa.
Mi dispiace riportarlo di nuovo sul contenutistico.
Una fallo.
Nonostante, cioè, la
basta.
Uscita. Basta.
Vai, facci il giusto contenuto.
Tu vuoi fare.
E questo è il motivo per cui si creano queste realtà sociali.
Tu vuoi fare una fotografia politica, ignaro che i muri sono caduti. E ora.
Questo è Frosinone.
È ora di aprire tutto.
Un
mondo di lucette. Di lucine e canzonette, mentre fuori c'è la morte.
C'è la morte, la locura. La locura, sindaco Mastrangeli, cioè,
che adesso si candiderà alla provincia,
esatto,
in sostituzione al carissimo sindaco avvocato Antonio Dottore, avvocato, quello che vorrei, signori,
onorevole
Antonio Pompeo, adesso anche Mastrangeli da sindaco di Frosinone.
Ruinerà tutte le province.
Ma
stanno a fare tutti una fuga, ma come stanno tutti a...
Stanno tutti a dar via, rimaniamo solo noi.
Scusate, Pompeo adesso dove andrà?
Da che ne so, che chiedilo a lui.
Si chiama a lui a mangiare una pizza.
Allora, io spero che si metta.
Invitiamolo al podcast.
Mamma, bellissimo.
Andrà alle terme omonime.
Antonio Pompeo.
Ma Antonio.
Antonio, che è tuo fratello.
Scusate,
sì.
Terminiamo questo discorso dei Maranza, dopo passiamo ad altro.
Ma ne abbiamo terminato.
Maranza.
Cos'è Maranza poi? Per i non nativi, Maranza?
No, non è un gang. Non è un
termine.
La Maranza.
La paranza.
Ah, paranza.
Maranza.
Ahi, che cacciara.
Porco.
E.
Ossi di seppia.
Va bene, allora facciamo sta gang.
È l'idea di Arancia Meccanica. Cioè, nel senso di... vedi che escono sempre cose buone, poi. Che sì. Con l'Arancia Meccanica tu curi
il male.
Il problema col simile, no? Cioè, nel senso... Arancia Meccanica che cos'è? Pinocchio.
Ti immagini io che sgozzo, no? Tipo...
Quindi.
Immagini che è Pinocchio.
Arancia Meccanica è Pinocchio, ragazzi.
Però Pinocchio. Prima che vai questa spiegazione, siccome è un po' fibrosa, potremmo fare un mandarino. Mandarino meccanico.
Potrei parlare del mandarino. Il mandarino, se
è un mandarino meccanico.
Sì, ma... Cugino Hit.
Pure una banana meccanica, facciamo due, così una te la magne pari. Oggi voglio parlare della concorrenza, perché è vero che siamo il podcast migliore di Frosinone,
sì.
Giusto?
Però anche l'unico.
Perché l'unico, perché c'era sempre questa postilla.
esatto.
Cioè, se me la togli...
No, infatti, però c'è una serie podcast, probabilmente la prima che ho sentito proprio... Una serie narrativa, no? La prima serie narrativa veramente, ma veramente, veramente fatta bene. Fatta proprio bene dall'inizio alla fine.
Come si chiama?
Si chiama Batman un'autopsia.
Che è? Chi te l'ha consigliata?
Era consigliata Paride.
Quindi è mal... Cioè, Batman muore e gli fanno un'autopsia.
Sì, dura un quarto d'ora la serie.
È finito così.
No, ma può durare tanto.
No, perché è un'autopsia veloce, perché sì. Finisce in un tritacarne. E quindi non c'era molto da...
No, però ti immagini, però, ma è Bruce Wayne.
Sì.
E dove è stata...
Allora...
Creata da David S. Goyer, che tu forse, Danilo, lo conosci. Che tu forse, David S. Goyer, il creatore della serie, che tu, Vull, forse conosci, perché è anche autore di fumetti. Ha lavorato nel mondo della supereroistica e è anche autore televisivo, di cinema, insomma uno sceneggiatore forte, che ha creato questa serie e poi però scritta da tanti autori diversi. È una serie americana.
L'originale si intitola Batman Unburied.
Wow.
Però
in americano fa un altro effetto.
È stata tradotta,
cioè tradotta, è tradotta. Sì. Da Shorio Agency, che tra l'altro salutiamo. Tra l'altro ha fatto anche un'altra serie molto bella, che è Gli ultimi giorni di Maradona.
Poi dove... ce la devi metto sempre.
Lo speaker è Salvatore Esposito. Salvatore Esposito conosciuto per
Jenny
Savastano.
Ah, penso un po'.
Esatto. Comunque questa serie, Batman Autopsia,
di che parla?
Di cosa parla? Allora, Bruce Wayne è in realtà un medico forense, giusto?
Sì.
Un medico forense, ok.
Che cambia la sì. lore.
È okay. figlio di una famiglia di medici, che è appunto Thomas e Martha Wayne, che sono vivi. Oh. E praticamente nel suo lavoro si imbatte in questa figura, questo serial killer, chiamato il mietitore. E quindi diciamo inizia questa indagine, quindi torna diciamo il Batman Detective, che poi era Batman dell'origine, no? Perché nasce come detective.
Batman è esistito però, cioè nel senso...
E diciamo...
Bisogna vedere, ascoltare la serie.
Sì, bisogna ascoltare la serie.
Però nasce come Bruce Wayne. Cioè sì.
Lui è Bruce Wayne, ci troviamo a Gotham.
Cioè, nel senso, lui comunque si presenta a noi ascoltatori, in questo caso come Bruce Wayne.
Sì, 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 tu sai che è Bruce Wayne, okay. Però insomma.
Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi velocissima. David S. Goyer ha lavorato alla sceneggiatura della trilogia di Batman di Nolan.
Ah, vedi, allora beh, infatti si sente.
Parte il terzo.
Comunque diciamo, lui che, come dire, investiga dietro questa serie di omicidi e scoprirà che non sta soltanto cercando il mietitore, ma in realtà escono fuori tutta una serie di altre cose, per cui...
Ok, non spoilerà, dai, ecco. Così la serie, qualcuno la vuole seguire, tipo io.
Molto bella, molto
dove la
bella.
Posso trovare?
Su Spotify.
Ok.
Molto, molto semplice. Sono delle puntate di 30 minuti, 30-40 minuti, ma 10 puntate.
Velocissime.
Ma scorrono velocissime. E poi una cosa bellissima è che in ogni puntata, alla fine, il narratore proprio dice il nome di tutti gli attori, cioè fa proprio il cast completo, sì. Cast artistico, cast tecnico, ci sono tante figure conosciute, cioè appunto Michela Giraud, allora innanzitutto Claudio Santamaria e Batman, quindi
ok,
poi ci sono Michela Giraud, Edoardo Ferrario, c'è Saverio Raimondo, tutta una serie di figure tutto appartenenti tutto. Anche a mondi diversi.
Una domanda che magari ti può mettere in difficoltà, ma sai se la versione originale ha un cast diciamo
potente, diciamo
anche...
Io non credo che abbiano fatto una serie podcast in inglese, giusto? La serie originale in realtà
è una serie podcast in inglese.
Ah, allora sarebbe curioso vedere
se ci sono grandi
cast originali.
Non lo so, non l'ho visto, non l'ho cercato, però ti devo dire che comunque la storia è parecchio bella e fatta bene.
Guarda, quindi... come l'hai trovata?
E girovagando per il mondo mentre lanciavo la mia sfera poké e ho trovato questa.
Ma quello segnalamento, cioè forum, passaparola, scorrendo su
ho
Spotify.
Cliccato podcast su Spotify tra alle varie è venuto fuori anche questa, ma incuriosito.
L'algoritmo funziona?
No, perché l'ho cercato io, ho cercato io tre podcast.
No. Quindi non l'hai cercato.
Cioè, però va bene.
Cioè, che c'è senso. Stato quel momento di stallo, tutti in silenzio.
L'algoritmo non funziona.
Non funziona.
Come dicono in Boris 4, vedo l'algoritmo.
Quanto è bello Boris 4.
Allora io ho sentito è bello. Male.
No, come non male. Capisco un cazzo. Allora.
No, allora dico questo, questa è la mia opinione. Fa molto ridere.
Però
è rimasto abbastanza fedele alla prima trilogia, però per me un po' troppo, poi su questo ci torno, ma il punto principale è che fa ridere ma non graffia come la prima trilogia.
Forse perché è firmata di...
La prima era più graffiante,
più dissacrante.
Sì, questa, cioè, non è che non ce la mette qualche cosa, però sono più strizzatine d'occhio. Poi perché ho detto che secondo me è rimasto troppo fedele alla prima trilogia, perché la lasci la prima trilogia dove praticamente sono andati tutti sparsi ai quattro venti, invece qua sono di nuovo tutti insieme, non ti dice nemmeno perché, cioè sembra proprio che quasi questo salto temporale quasi non c'è stato, no? Cioè, se tu guardi l'ultima puntata della terza stagione, guardi subito dopo quella, quasi non sembra che ci sia uno stacco. E invece sarebbe stato carino dire, oh, perché non... Cioè, è proprio molto in continuità. Però, in compenso, fa ridere molto. Cioè, la parte divertente delle prime tre stagioni c'è tutta. E c'è anche, piccolo spoiler, la figura dei tre sceneggiatori, no? Perché uno dei sceneggiatori dei Boris originali è venuto a mancare.
Mattia Torre.
Che è molto... I tre sceneggiatori fanno ridere di meno, ma pensare di più. Quindi ci hanno messo un po' questa nota un po' malinconica. Perché in tutta la
storia. Anche il personaggio viene detto che è morto, insomma.
Spoiler, grazie Bresci.
E smetto che l'attore è venuto a mancare.
Vabbè, accade al secondo episodio.
Vabbè, si capisce, insomma, guardate. E quindi c'è questa cosa che è molto, cioè, bella, soprattutto per i fan della prima, le prime tre stagioni. Da guardare, sì, assolutamente.
Poi tornano tutti, tutti
i cast. Sì. Non, probabilmente non sarà per le nuove generazioni fenomeno cult come sono state le prime tre stagioni, ormai quanti, 12 anni fa, quanti sono, non lo so.
Sì, era
tipo io ricordo, cioè, so che il motivo per cui l'hanno fatta, l'hanno voluto fare questa quarta stagione, è che per qualche motivo su Netflix, dopo la seconda volta che l'hanno rimesso Boris, perché l'avevano messo normale, poi l'hanno tolto, rimettendola una seconda volta, tipo era stata l'estate del 2020, forse con la pandemia ha fatto il boom anche
tra sì, no, beh, quello che dicevo io è che se la prendi a sé stante non c'ha quella carica rivoluzionaria che ci ha avuto le prime tre stagioni un decennio or sono, capito?
Scusa, mo lo sta su Disney Plus.
Sì. Quindi, cioè, te la guardi, ti diverti, ti piace... Però, diciamo, le vecchie tre stagioni dicevano veramente qualcosa anche di molto graffiante su come si faceva una televisione all'epoca. Questo non lo fa, questo sembra più una simpatica parodia di come si fa televisione, di come si fa televisione, di come si fa spettacolo tramite queste Netflix, Disney Plus.
Sarà anche perché... La butto lì. Non c'è quella conoscenza che c'è nel mondo televisivo con le nuove piattaforme.
Ma non è quello, guarda, ti faccio un esempio rapidissimo.
Know-how.
No, non è quello, ti faccio un esempio rapidissimo. C'è un pezzo dove René Ferretti dice, ma che onno questi con la rappresentanza delle minoranze, abbiamo messo pure l'attore de colore. Diciamo che nelle prime tre stagioni René Ferretti avrebbe subito usato la N-word. Qua, pure in un momento in cui in teoria non c'era nessuno che ascoltava, quindi un momento in cui all'interno della serie, della narrazione della serie, lui si poteva esprimere come voleva, ci hanno comunque messo il termine edulcorato. Ti rovina la serie? Assolutamente no. Però ti diverti uguale? Assolutamente sì. Io mi sono divertito un sacco mentre me la vedevo. Però non c'ha quella cosa, capito? Non c'ha quella cosa che tu la dici, la guardi e dici, ah, ecco, è proprio così che funziona.
Meno autentico.
Ma non è manco quello, è proprio, sì, forse un po' meno autentico, ecco, sì, dai.
Meno naturalistico.
Sintetizziamo in questa maniera. Però comunque bella, vedete, è un sacco divertente, fa un sacco ridere.
Sì, io l'ho notata un po' di meno questa cosa, nel senso che in effetti... Cioè, è così, ecco l'esempio dell'uso. Se appunto va un po' più leggero, graffia di meno, concordo. Però è interessante perché descrive proprio il mutamento comunque del modo di fare televisione. Ma io direi proprio di fare audiovisivo, nel senso perché quando si parla di piattaforme come Netflix, come Disney Plus, poi alla fine è tutto un grosso carrozzone, no? Nel senso, soprattutto su Disney, cioè vince più il marchio Disney che la tipologia di contenuto. In fondo i film Marvel e le serie Marvel praticamente non hanno differenza dal punto di vista... strutturale, cioè le serie sono dei grossi film, sono dei carrozzoni di film, come la carrozza 1, la carrozza 2, la carrozza 3, ma sono dei film spacchettati.
Beh, io mi ricordo The Office, che faceva schiattare, che è simile.
The Office è favoloso, è clamoroso.
Stupendo.
Sia l'americana sia quella inglese originale.
Oddio, quella inglese forse
no, io non preferisco quella inglese, cioè nel senso sarà che poi
a me quella americana piace tantissimo, però quella inglese è geniale,
essendo è molto più caustica, molto più
che
cattiva.
Ricky Gervais
poi è anche molto più breve.
Beh, ho detto che si assomiglia con Boris, cioè nel senso a livello di
dinamica,
sì, tipo simile,
ma si assomiglia anche, sì, ma si assomiglia anche a livello proprio di produzione, perché comunque la prima stagione di The Office, la prima stagione di Boris, la prima stagione di The Office americani hanno in comune che il budget è bassissimo rispetto alla media, no, delle serie nei rispettivi
paesi. Beh, alla fine
paesi.
È tipo uno che c'ha una telecamera in intervista, quindi...
Sì, sì, ma anche proprio la... Cioè, io mi ricordo Boris 1, se adesso tu la rivedi su Netflix, ti accorgi che...
su Disney.
Sì, adesso su Disney. Cioè, ti accorgi che comunque è stata fatta proprio con poco, in qualche modo.
Sì, una struttura povera, comunque, in cui quello che risalta invece... È proprio...
Però posso dirti una cosa.
Il talento, la bravura degli attori, della scrittura, il contenuto.
Struttura povera, bravo. Intendo la piazza materialmente.
Sì.
Perché c'è proprio la visualizzazione di un set, che è poi un set anche di, non lo so, proprio la cosa che ti dà più l'idea di cantiere quasi, no?
Sì, sì. Quindi... Infatti c'è sempre quell'inquadratura, soprattutto nella prima stagione. Tornano sempre le stesse inquadrature del capannone dove girano da fuori.
Che
no?
È sempre quella.
È sempre quella, c'è sempre quella che ritorna. E nella prima stagione questa la vedi spesso. Lo vedi tanto, perché comunque fa minutaggio, non è, cioè, è meno... Cioè, è pensata per sopravvivere con poco. E questo è bello, no? Cioè, che esalta, cioè, si vede... Boris, io qui lo dico, lo sottoscrivo, se volete ve lo firmo, datemi un pezzo di carta, la serie italiana più bella di sempre.
Mai bassa,
però
mai bassa.
Devo dire, ho un hot take,
ecco,
e vai,
stato a corto però.
Che nella prima stagione di Boris, l'ho rivista forse l'anno scorso, non tutta, e devo dire che c'erano dei momenti che secondo me sono invecchiati un po' male.
Tipo?
Credo... Non so se è la prima o la seconda puntata, no? Che mi è rimasta un attimo impresso dall'ultimo, questa ultima visione, che era sulla l'attrice
Cane.
Al produttore, al dottor Cane. E cioè viene ripresentata la stessa battuta, che è quella che René che immagina lei, che magari ragazzi che ascoltate, magari non l'ho vista ieri, quindi magari ci ricordo un po',
bene. Vabbè, e quindi c'è il
però punto è con... tipo la stessa battuta riproposta tre volte, e la battuta è semplicemente questa qua, non è per la recitare, è fai pompini,
vabbè,
e
però era,
cioè, no, sì,
una prima stagione, quindi c'è, cioè, non
no,
è
però,
che deve essere perfetta,
no, perché la però, cioè, è talmente quello è un po', non lo so, per me è un vecchio male anche...
Io non mi ricordo, io ho rifatto, cioè sto ancora facendo il rewatch di Boris, ho rivisto di recente quell'episodio, in realtà mi sembra che, cioè, quella scena visivamente c'è, cioè, solo una volta,
no,
poi lui
scena...
dice,
però
c'era mia maledetta, diciamolo, che tanto...
No, però cioè, c'era magari non la scena in cui c'è la fantasia,
c'era un rimando,
però c'erano diverse...
Vabbè, che è il motivo per cui comunque, diciamo, con la sensibilità di adesso... Non l'avrebbero
molto
fatto Boris come è stato fatto,
no, ma non è che,
però pure quello pure, secondo me c'era, cioè, pure un po' quello che dicevo, cioè nel senso, poi ha ragione o no, motivo per cui è meno graffiante questa stagione,
cioè, non era dirlo, anche perché poi è un po' un luogo comune quello dell'attrice che
è, che è il motivo per cui forse pure
posso dire una cosa, diciamocela tutta, un po' sta cosa che oddio quello sta di sta battuta del un po' il cazzo ultimamente, cioè, nel senso,
attenzione,
ecco qua,
scontro
attenzione.
A me piace quel trash un po' tipo che noi stiamo a parlare tra di noi, per esempio,
sì,
no? E voglio dirti, tipo,
sei
scherzato,
sei
una
coglione.
Cosa. No, ma pure su cose più cattive.
Tipo, sei un bucchino.
Cioè, se Boris...
No, questo...
Questo
no.
Tipo, sei Juventino.
È quello brutto, eh? Tipo, se... Aspetta, soprattutto se lo dico a te.
Oh, ce l'hai, c'hai ragione.
Ah, per esempio...
Co due.
Mi hai spezzato il dito.
Tipo, Boris, è una serie molto realistica. Quindi discussioni sul sesso ci stanno. Che tu mi critichi quella staffa in alto, ci sta nella realtà. Ma come ci sta nella serie? No, ma perché è una serie realistica. Capite quel discorso?
Sì, 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 ho capito. È quello che magari nella realtà tra due persone che hanno confidenza si direbbero.
Esattamente. Cioè.
Senza che magari con nessun altro le stesse ascoltando in quel momento. Sì, sì, ci può stare questa cosa. E... Fatto sta che...
La cosa evidenzia semplicemente un meccanismo marcio all'interno del cioè della produzione cinematografica, più forse...
Sì, no, essere... diciamo, però l'idea della donna che fa carriera in Italia, sì. Perché lo facevano pure i soliti idioti con...
Sì, sì, ci ricordiamo Brescia, ma non mescoliamo la cioccolata con la cioccolata che non è.
Esattamente, quindi sto dicendo non è proprio...
Cammerda.
Esatto. Però dico, non è esattamente un tipo di battuta geniale.
La Juve ha perso.
No, perché... No, io...
ha vinto 2-0.
Pari del poco graffiante, poco graffiante.
No, per esempio, però, magari la stessa cosa che potresti dire tu, me la dice quello che ha visto De Sica, per esempio.
Ok.
Cioè, i film di De Sica o di Massimo Boldi, dove sappiamo che le battute...
C'era della volgarità.
No, ma le battute che facevano Rita erano... Becere, possiamo dire.
Però il punto è che magari fanno ridere te, però chi c'ha magari 10 anni di meno di te, no?
No, però sto dicendo.
No, per quello magari... dico la questione della sensibilità cambia e quindi cambiano certe cose. No, il corso della vita.
Sto dicendo il discorso, questo è che magari si vuole. Cioè, quello che si lamenta è lo stesso che si vede i film di Massimo Boldi e Christian De Sica.
Ah, sì,
quello
sì,
sto dicendo.
Può essere, ma secondo me, cioè, a me non dava fastidio la trivialità. A me dava fastidio, manca una parola giusta in realtà. Mi sembrava un po' banale, un po' così.
Il famoso bucio de culo.
Secondo me quello invece, quello lì è rimasto geniale. Ecco.
Quella è geniale.
Quella là rimane...
Mascellone.
Ma
cioè, poi lui che si sente... cioè si sente avvilito da questa cosa, però lo fa con passione, triste.
Che poi fa scandalo che viene beccato a trans, poi va nel Grande Fratello
e così la gente
no, questa è la vecchia che fa, trova la va nella casa del Grande Fratello che è la casa senza cesso. Ci sono loro e poi vengono riprese
pediti.
E scorreggiano, scusa, finisco, cioè sono loro che parlano tipo. C'è stato quel momento in cui lui si è aperto sulla sua famiglia, sulla sua casa, che lui che piange, che racconta il padre che lo menava e noi dicendo che stanno tutti senza
quella rimane
una cosa come la casa senza cesso, che è un bellissimo. Po' volgare, cioè, un po' così, però graffia,
capito?
Graffia. In questa quarta non c'è.
Sì, e beh, perché il fiume Ngube in Africa. Che dice, perché io vedere ombra bebe il tuo... Maestro, ma perché parlo così strano?
Senti, mi hai rotto il cazzo, dovevi parlare così perché sei africano.
Oppure quella che un'altra che mi piace tantissimo è quando rubano pari pari la serie americana e quindi arrivano alla festa del 2 giugno.
La festa del grazie.
La festa del grazie. Qualche festa sarebbe senza le quaglie.
Le quaglie della festa del grazie.
Quando fanno Machiavelli... E Machiavelli lui legge la sceneggiatura ed era la sceneggiatura di Occhi del Cuore.
Merda.
Ma l'anello del Duca. Poi, il notaio.
Mi fa troppo ridere quando fa tipo no, ci fanno tipo Pippo va in bagno e lui subito.
Ma questo è Camera da Ferro.
Questo è Camera da Ferro.
Oppure
un altro esempio graffiante è quando il tizio va dall'editor, no? Sì. Che fa no, dobbiamo iniziare, potrebbe Machiavelli potrebbe diventare un film. E lui fa, possiamo fare tutto. Prima una bella sambuca. E dietro c'è il disabile che praticamente non sa fare un cazzo, lo guarda. Quando René si gira, che non sa fare un cazzo, il disabile si avvicina al computer e scrive che batte, ma il computer è spento. E quando René si gira si rimettono un po'.
Quando fa tipo, famo stecca para per tutti.
Questo è romanzo criminale.
Ma questo è romanzo criminale, pare te.
Hai fatto
un mischione. Tipo,
tipo quando trovano gli anelli.
Ma sei una mulazza, eh. Hai fatto siete due mulazze.
No, no, a me mi piace quando tipo querido fa.
No, quella è Gomorra.
Querido fa.
Salutiamo Marco D'Amore che hai rovinato l'ultima stagione di Gomorra. Ah, porco Giuda, mannaggia a te.
Marco D'Amore e Marco D'Odio.
Se il Napoli non vince lo scudetto,
colpa tua, è vero.
No, pesante questa.
Io sentito... No, no, guarda, pesante, io su questo mo mi devo sfogare. Io ho sentito un'intervista di Marco D'Amore, di un giornalista, che gli diceva: ah, in quest'ultima stagione non ci sono le forze dell'ordine così. E lui ha avuto la strafottenza. Di dire no, basta, ci siamo scocciati di sentire queste domande, perché noi dipingiamo una realtà che praticamente vedendo la serie questi ragazzi che sono camorristi si fanno quattro risate. Cioè ha fatto una risposta totalmente da megalomane. Ma questo che ha rovinato
quattro risate,
cioè perché il giornalista voleva dire: nella quinta stagione non c'è assolutamente la presenza delle forze dell'ordine, cioè praticamente è un monologo di De Marco D'Amore che è Gesù Cristo della Camorra ed è fortissimo, è spacca i culo e tutto.
Sarà, questa è la quarta sui stagione. Grattacieli, spara le ragnatele,
viene addirittura paragonato proprio a Gesù Cristo,
spara le capicine d'oro
a un certo punto. Sì, viene paragonato Gesù Cristo e dice: no, perché i Waiungel e Ciro sono come i crociati che seguono Gesù Cristo. No, cioè, ecco, fuori di testa.
Vabbè,
fuori,
diciamo che però le connotazioni religiose nella malavita, sì, Brescia, cioè, ci stanno.
Non lo provi.
No, non è quello il punto. Cioè, la bellezza di Gomorra era raccontare tutta una serie di personaggi collaterali che si scontravano contro questa realtà di merda. Invece la quinta stagione è diventato un grandissimo chinotto a Marco D'Amore. Adesso lo dico. Graffi abbastanza così per i tuoi gusti, pari.
A me piace più la Fanta, però.
Ah, ok.
Potremmo fare il nome Gomorra e metterci direttamente l'immortale.
Marco D'Amore. O no, è il protagonista.
Che tra l'altro nella serie è un grande pezzo di merda.
Era un grande pezzo di merda. Uccide tipo una ragazzina a manganellate di 16 anni.
Uccide, cioè, la moglie strangolata.
Uccide la moglie strangolata. Ah,
magari l'avevano provocato.
Ecco, ha reagito male. Va bene, cioè.
Magari.
Tra l'altro, però praticamente lui ha risposto.
In qualche modo è rimasto intrappolato nel personaggio.
come
un metodo d'amore.
Come si chiama l'attore che ha fatto Joker? Heath Ledger.
E lui ha risposto dicendo: la glorificazione non ha un effetto su questi ragazzi veri camorristi, perché dice: i ragazzi veri camorristi, guardando Gomorra, si fanno delle grosse risate. Non accorgendosi che rispondendo così praticamente è come se avesse...
Ha detto la stessa cosa.
Ha detto praticamente la stessa cosa, perché
non devono farsi le risate ma farsi delle domande.
E farsi delle domande, esatto. Grazie Vull. Cioè, il senso delle prime stagioni era questo.
Mastro Vull.
Mastro.
Tra un po' sarà santità.
Tra un po' diventa Mastro Vull.
Da Marco D'Amore.
Capito. Esatto.
Secondo me, cioè,
no, però è giusto quello che hai detto, cioè è proprio l'opposto, no?
Però scusa, ma si dice risate, no? Cioè risate non uno
stai. Risate voleva dire che la serie non ha effetto nella realtà.
Cioè, nel senso che quasi, cioè, che piace, che Morisi sono contenti di vederla.
Sì, ma infatti in capo a lui la serie ha come unico senso la glorificazione del suo personaggio. E allora, grazie al cazzo, direi che non ha una valenza.
Non ha una valenza, in realtà. Perché
è una monnezza.
Un personaggio avulso da qualsiasi contesto.
Spazio.
Per tornare
all'origine. Salutiamo
le sue follie.
Salutiamo Paolo Bonolis.
Non lo voglio salutare.
Ma invidiamo a leggersi.
Invidiamola a starsi zitto, cioè,
le ultime teorie sul spazio e sul tempo.
Esatto. Ma posso comunque fare, vabbè, ho risposto, ho spiegato qual è il punto.
Hai spiegato benissimo.
Grazie.
Posso farti una domanda?
Pure due.
Masto Napoli?
Masto Napoli mi mancherà perché adesso iniziano i mondiali. ci seguiamo i mondiali. Ah, tra l'altro dovremmo parlare dei mondiali,
no,
in Qatar.
Chi segue i mondiali in Qatar?
No, non li seguiamo, infatti.
Cioè, morti quante mila persone per questi mondiali in Qatar.
Il Napoli sta andando molto bene, sono molto contento, non dico altro.
Posso dire un'altra cosa? Tocca Ferro. È l'anno giusto questo.
Tocca
Ferro. Te a grattà.
Cocciuta. Ma c'è la Juve che sta risalendo, vincono loro.
Secondo me tu usi la cosa contraria. Se ti fanno la domanda, ma oggi che fa il Napoli? Ah, oggi il Napoli ne piace 5 e magari dopo ne fa 5. Usi questa cosa, vero?
Sì, è scientifica poi.
Secondo me però.
Io mi dissocio.
Stanno.
Guarda, te lo giuro, se vince lo scudetto il Napoli.
Sì. Quando?
A danna.
Se vince il Napoli, ragazzi, andiamo a Napoli.
A festeggiare.
A fare un macello.
Andiamo con le sciarpe del Napoli.
Vabbè, che dire, buona fortuna al Napoli.
Come quando dici buona fortuna,
vuole me, ci devi dirà,
stasera questo vuole
me.
Come
dici?
Ma che te lo faccio vedere io il sangue.
Ma Pumarola, vorrei dire. Magari vicino al nome di Maradona mettono Stadio Maradona Spalletti. Vabbè, oh, Spalletti sta facendo una donna di roba. Vabbè,
Maralletti.
La stazione invece di Garibaldi, Spalletti.
No.
Guarda, Spalletti sta facendo roba.
No, ma parliamo del mondiale in Qatar.
Secondo me discorso.
Dovremmo parlare di mondiali.
È molto semplice, non ve li guardate.
Boicottateli.
Non so quanti sono morti migliaia di operai per costruire questi stadi. Il Qatar è una nazione che non rispetta i diritti umani. E fare i mondiali là è stato un grosso errore.
Ma hai visto che ha fatto lo stato catarino?
Catarino.
Ha pagato della gente. Magari tipo interpretano dei personaggi dei tifosi del Brasile, dell'Argentina. Sono sempre le stesse persone. E questo funziona tipo che fanno il video premondiale con la musica.
Sono
tutte le stesse persone. Magari con la maglia del Napoli.
Napoli e mondiali.
Napoli vince i mondiali.
Napoli in Brasile.
Tipo le stesse persone con la maglia del Brasile, le stesse persone con la maglia dell'Argentina.
Delle comparse.
Sì. Perché sicuramente non ci andrà nessuno.
Non saprei.
Comunque una nazionale solo giocatori
napoletani.
Campani, facciamo. Uscirebbe la signora nazionale. Sapete, tipo
Insigne.
Oh, tridente, Insigne, Immobile.
Marco D'Amore.
Veratti è centrocampista.
De Luca con lanciafiamme in difesa.
Veratti è abruzzese.
No, come Veratti è abruzzese?
No, Veratti è abruzzese, è dell'Aquila.
Ma sei sicuro? O
due, regà.
Poi Donnarumma in porta.
Donnarumma in porta.
Donnarumma è napoletano.
E per il suo cognome.
Di Castellammare di Stabia.
Azzo! Io pensavo era tipo
Anche i pizzaioli della pizzeria più antica di Frosinone fanno di cognome Donnarumma.
Fra, di Pescara.
Di Pescara? Allora niente. Vabbè, tridente, Insigne, Immobile, Ciro, sono d'accordo.
Ciro Mertens.
Però una volta era parte del regno di Napoli.
Quindi sì, allora conta.
Poi.
Quindi conta tutto.
Poi
a fare in giù. In
Donnarumma in porta, in difesa...
De Luca con l'angiafiamme, ho detto io.
De Luca. Ciro D'Amore.
Ci mettiamo De Magistris.
E il terzino destro?
Salvatore Esposito.
Il piccolo Lucio.
Comunque, tornando ai mondiali, c'erano dei giocatori tedeschi del nazionale della Germania che si sono rifiutati di andare, mi sembra.
Ma la stessa Polonia?
Anche della Polonia, sì.
No, non credo che si siano rifiutati di andare.
Sì.
Vero,
guarda, è partito da Lam. Io mi ricordo Lam fece un'intervista che, come dire, disse
di boicottare
e se non mi sbaglio due giocatori tedeschi si sono
rifiutati
di andare, non vorrei dire un'esattezza,
tipo i giocatori norvegesi hanno fatto delle maglie senza stemma del
alla fine quasi va bene che siamo rimasti fuori,
ma sì, per forza,
sì,
consoliamoci così.
In realtà l'abbiamo fatto apposta.
Non lo sapevamo.
Una strategia.
Abbiamo voluto non vincere.
O magari ora nel 2026 vinciamo il mondiale. Porco tu che sei da dimo.
Però soltanto se il Napoli vince
nel 2026 è facile sapere chi vincerà nei mondiali. La Russia, perché ci sarà solo quella in Europa.
Russia e America forse.
E tu con la saccoccia piena di rubli.
Niente.
De rubli.
Da Svidania, è proprio il caso di dirla.
Niente russo.
Andiamo, Tovarish. E
qua faccio una roba rapidissima. Mentre vi parliamo dei razzi intercettati dalla contraerea ucraina, dei razzi russi intercettati dalla contraerea ucraina, sono caduti in Polonia, dovrebbero aver fatto 2 vittime. Mentre stiamo registrando, il presidente degli Stati Uniti d'America ha detto che proteggeranno fino all'ultimo centimetro della NATO. La Polonia sta riflettendo se attivare l'articolo 4 del Trattato Atlantico, cioè quello che porterebbe a delle indagini e eventualmente delle richieste di soccorso. Quindi siamo mai come in questo momento vicini a un nuovo conflitto di scala molto ampia. Però diremo solo questo perché noi non ne capiamo un cazzo e quindi...
Cioè... Un'altra cosa diciamo,
cioè?
Che Putin ha detto che in realtà non ha buttato lui i razzi sulla Polonia.
Ha detto
la
contraria ucraina che...
Però cioè, la Polonia non ci crede, se non sbaglio, che questo qui sia stato un errore.
Chissà, cioè nel senso...
D'altronde devi fare degli accertamenti.
Dovranno accertare.
Va bene, Presci, lo so che puoi dire.
Solo questa cosa perché tanto ormai se ne parla, se ne riparla e non è che abbiamo chissà che cazzo da dire. Bene ragazzi, direi di concludere qui questo episodio spumeggiante
graffiante
e non so che altro.
Pre-guerra?
Apocalittico, esatto. Amaron ci accompagna
e quindi un saluto da Paride.
Vull.
Ma scusa, non era Mastro Vull.
Mastro Vull.
Mastro Vull.
Hai ragione, Marco.
Forza Napoli.
E al prossimo episodio.
Dai che Napoli vince lo scudetto. Napoli vince lo scudetto a 110 punti.
La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Le risposi che i Giacobini avevano ragione. E che terrore no? La rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guandoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Il catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto passati da Rimalvor direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere.